Perché far mantenerla in piedi non è gratis, le bollette incombono sempre, quindi andate sul sito e partecipate al radio abbonamento. Radio Onda Rossa vive solamente del sostegno di chi la ascolta. Nella puntata di oggi tratteremo direi un paio di argomenti in maniera un po' più estesa, per poi andare su alcune notiziole vagamente affini e diciamo più di attualità. E il primo argomento di cui vogliamo parlare, se ho capito bene dai numerosi mutamenti di scaletta che abbiamo fatto fino a un secondo prima della partenza in onda, è in realtà una notizia non nuova, ma sai, quel genere di notizia che a volte viene data e poi i suoi effetti smettono di essere interessanti.
Noi ne abbiamo parlato quando è successa sostanzialmente l'anno scorso, essenzialmente come notizia, guardate che stanno facendo, però poi diciamo è rimasta così costante nel mondo.
Finché una nostra ascoltatrice ci ha detto: ma ci ragguagliate su
ce
su
lo questo. Spiegate cosa è successo?
E in effetti l'argomento meritava di essere spiegato. Stiamo parlando di Huawei, la nota compagnia di telecomunicazioni in generale, probabilmente è più nota ai più perché fa gli smartphone, ma in realtà non fa solo gli smartphone, e vedremo poi che le altre cose che fa sono centrali negli argomenti che svilupperemo. Huawei, che era stata presa d'attacco per la verità da vari governi, ma in particolare da quello degli Stati Uniti all'epoca, presieduto da Trump.
Sì, diciamo quello fu il primo attacco diciamo litigioso nei confronti della Cina, perché Trump diciamo aveva questa politica del io ti minaccio così mi fai gli accordi commerciali migliori, che diciamo non è che abbia sortito grandi effetti in realtà durante tutto il governo Trump, però questa qua fu una delle principali, diciamo, perché sostanzialmente tacciò Huawei e altre compagnie cinesi, tra cui per esempio TikTok, sostanzialmente volere rubare, mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini americani, sostanzialmente prendendo le informazioni dalle chat, dai cellulari, dalle cose, e esportandole nei loro server in Cina, che diciamo secondo la vulgata trumpista venivano studiati e utilizzati dal governo cinese per attività anti-americane, eccetera.
Insomma, accusa di spionaggio c'è una prova sola,
una forma blanda di spionaggio, perché poi diciamo la ricetta della torta di mele della nonna non è tanto spionaggio, però diciamo l'idea era quella, una cosa analoga allo spionaggio.
E non è stato l'unico governo a fare cose del genere per quanto riguarda le infrastrutture 5G, perché le infrastrutture 5G, di fatto le aziende che sono in grado di operarle non sono tante, cioè sono tipo tre. Adesso non mi ricordo poi chi è uscito fuori dalla produzione delle infrastrutture, però il consorzio era molto piccolo e niente, e quindi
Huawei è forse la principale,
l'altra è Qualcomm, Qualcomm è l'altra grande, per il resto dopo direi Qualcomm e Huawei sono le principali. Quindi vari governi hanno almeno preso in considerazione di proibire l'uso di infrastrutture Huawei nel 5G, ma quello che è successo negli Stati Uniti andava oltre questo, perché qual era un po' la strategia generale di Trump, poi alla fine era quella di dire: io come strumento per far leva contro i cinesi uso quello che ancora ho dell'industria statunitense, che comunque non è poca cosa, certo, non è più ai livelli di dominio incontrastato che aveva un tempo, ma è ancora rilevante, e lo è moltissimo nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, soprattutto sul lato software. Quindi dicevano: come faccio a giocarmi il fatto che io controllo sostanzialmente, e semplificando moltissimo, controllo molto del software e del software, diciamo, che viene più venduto, controllo una buona fetta di mercato e cose del genere, come faccio ad utilizzarlo contro i produttori di hardware che mi stanno antipatici, come per esempio Huawei? E l'idea è stata quella di fare questo ban, questo divieto per Google diciamola molto in maniera sbagliata, poi la correggeremo man mano, di collaborare con Huawei e di consentire a Huawei di usare Android. È proprio così, ma
diciamo che ovviamente non era una cosa così mirata, nel senso che non era che il problema era Huawei e Google, cioè non è stato ordinato a Google di non collaborare, però ovviamente diciamo questa cosa era stata posta come che le aziende americane non dovevano il ban di Huawei era che non poteva includere nei suoi prodotti i prodotti di aziende americane. Quindi ovviamente quali erano queste aziende? Essenzialmente Google, perché tutto il resto alla fine non viene incluso in automatico dentro dei prodotti. Per esempio anche Facebook è americana, ma Facebook, se un produttore appunto di smartphone non include l'app di Facebook, poi semplicemente l'utente arriva e se la scarica se vuole. Quindi diciamo il problema non si pone, non è una questione di azienda. Con Google invece era una questione fondamentale, perché Google produce delle parti fondamentali del sistema operativo Android.
Esatto, quindi alla fine quello che questo quadro, l'effetto poi concreto di questo ban, andava a dire, seguiva, che Huawei poteva continuare a vendere smartphone negli Stati Uniti, poteva anche e chi aveva già uno smartphone Huawei non avrebbe avuto nessun cambiamento, ma gli smartphone venduti da Huawei potevano ancora anche installare sopra Android, che è il sistema operativo sviluppato da Google e circa aperto,
una buona parte del sistema operativo Android è con licenze libere, quindi in realtà non chiunque lo può utilizzare, quindi il governo degli Stati Uniti da questo punto di vista non ha nessuna presa sul nessuna possibilità di vieto. Però
ma alcune parti di Android invece, fanno strettamente parte di Android, ma in pratica costituiscono un pezzo fondamentale, invece sono proprietarie, e sono le cosiddette G-Apps. Cosa sono le G-Apps? Sono un'applicazione di Android che però di cui magari non avete mai sentito parlare, ma se avete Android sicuramente ce l'avete, o meglio è tecnicamente possibile toglierle faticando non poco e rinunciando alla funzionalità tipo del 50% se non più delle applicazioni esistenti, e dal 99% di quelle che vi interessava far funzionare.
Perché diciamo che questo è il motivo per cui, anche se molti dicono vabbè Android è un sistema open source, chiunque, in realtà se provate a utilizzare Android duro e puro nella versione open source col smartphone ci potete fare molto poco.
Sì, esattamente. E perché queste G-Apps sono un'applicazione proprietaria che fa varie cose, tra cui in particolare gestire una serie di servizi Google. Quindi sono l'applicazione che più strettamente collega il vostro smartphone a Google. Questo sostanzialmente. Ora, Huawei, non potendo distribuire queste applicazioni, quali scelte aveva? Ora, ad esempio, se tu compravi uno smartphone Huawei che non aveva le G-Apps, potevi poi installarcele tu. Quindi tecnicamente il tutto funzionava. solamente che installare le G-Apps è noiosetto, perché non le trovi dal Play Store, perché non ce l'hai ancora il Play Store sostanzialmente, o ce l'hai ma non è funzionale, e quindi diciamo che installare le G-Apps non è banale, il che rende quell'oggetto sostanzialmente non funzionante per l'utente che se lo vorrebbe comprare.
Sì, anche perché consideriamo che i Huawei non sono gli smartphone Huawei non sono prodotti di nicchia, sono prodotti diciamo pensati per il largo consumo, di conseguenza se tu costringi la gente a fare cose estremamente complicate per installare le app che gli interessano, ovviamente questa cosa andrà contro la vendita. C'è da dire che nella versione, una piccola correzione su quello che hai detto, nella versione originale del ban di Trump Huawei era anche proibito, Huawei e ad altre 70 compagnie erano era anche proibito vendere i propri prodotti e installare le sue infrastrutture negli Stati Uniti. In realtà quella parte di questo ban è stato diciamo tolto da non so se dalla fine del governo Trump o già da quando c'era Biden, non ne sono sicuro, però nella versione originale addirittura non potevano neanche vendere negli Stati Uniti.
Ok, grazie alla correzione, ma questo vale solamente per gli Stati Uniti.
Sì, sì.
Mentre invece il punto è che l'altro accordo è molto più pesante, perché certo, per carità, il mercato statunitense sono quant'è, 300 milioni di abitanti, non è trascurabile, però il mondo è grande e tra l'altro, come dire, e nel resto del mondo Huawei era dove aveva il grosso delle sue vendite,
sì,
e dove più poteva sperare di crescere.
E dove già ancora c'ha il grosso delle sue vendite, perché diciamo, poi magari ne parliamo più avanti, diciamo questo tipo di aziende hanno un outlook molto più esteso in direzione Africa o sud-est asiatico di quanto sia in direzione occidente.
Incarnando dal punto di vista diciamo delle vendite no, e dell'economia, quella che comunque è una proiezione geopolitica della Cina, insomma diciamo le due cose vanno in parte insieme. Poi vabbè, in generale comunque sull'informatica gli Stati Uniti hanno un mercato che è sempre solo un po' diverso, no, da quello degli altri, sì, paesi.
Pensiamo anche solo allo strapotere che c'ha la Apple negli Stati Uniti, che è molto più esteso di quello che c'è in Europa. Cioè in Europa noi vediamo ci sono vari smartphone, computer Apple, ma se andate negli Stati Uniti notate che la percentuale è molto più a favore dell'Apple rispetto a quanto sia in Europa.
Potete anche leggere delle statistiche a riguardo, che è un po' più rapido che andare negli Stati Uniti, però sì, certo, l'esperienza diretta è sempre affascinante.
Guarda che ti fidi delle statistiche, va.
No, mai in vita mia. Bene, quindi diciamo questo era, no, un po' il succo. Che cosa poteva fare Huawei? Poteva distribuire gli smartphone senza G-Apps, che abbiamo detto era un'idea assolutamente impensabile, cioè non c'ha senso. Oppure poteva tecnicamente reimplementare le G-Apps, perché le G-Apps in parecchi ci hanno pensato e dicevano vabbè, io lo so che c'ho Android e questi parlano con Google, è un tutt'uno, ma mica ho capito perché queste G-Apps devono essere proprietarie e non possiamo scrivercele in software libero e utilizzare delle applicazioni che sempre collaborano con dei servizi proprietari, quindi non in un'ottica autogestionare da questo punto di vista, ma che almeno non siano proprietarie, in modo che almeno potremmo fare che tutto Android o comunque più parti di Android siano software libero. E infatti un po' di gente ha riscritto delle versioni delle G-Apps che sono software libero. La più famosa è MicroG, ma ce ne sono anche altre, diciamo MicroG funzionicchia, ha i suoi difetti, ma da quello che ho capito insomma funziona decentemente. Verosimilmente un'azienda grande come Huawei avrebbe probabilmente avuto anche la capacità tecnica di migliorarlo più di quello che magari fa, non lo so, sparo a caso, ma se è un gruppo di magari 10 sviluppatori appassionati, insomma la Huawei comunque è una roba che, certo, muove i miliardi.
Probabilmente se ci si fosse messa Huawei su questa strada, cioè quella di rifarsi una G-Apps, probabilmente ci sarebbero le H-Apps.
Ma non credo che potesse, perché gli era, immagino, ma qui vado invece ad intuito, sicuramente è una strada che non ha seguito. Penso che non l'abbia seguito perché non poteva preinstallare nulla che poi interagiva in automatico con Google. Secondo me il ban includeva, o loro temevano che sicuramente avrebbe incluso, appena avessero intrapreso questa strada, gli avrebbe bloccato forse anche questa via. Sì, secondo me, altrimenti l'avrebbero fatto.
Il ban vietava sostanzialmente a Huawei di acquistare o prendere in licenza qualunque tipo di tecnologia statunitense, quindi a cui licenza era statunitense, se non previa autorizzazione del governo degli Stati Uniti, quindi diciamo che non gliel'avrebbe data, ovviamente.
Sì, e tipicamente se scrivi un'applicazione che interagisce con dei servizi proprietari, tendenzialmente devi fare un accordo di licenza con chi opera quei servizi, cioè Google, e risiamo quindi al punto di partenza. Quindi anche questa non era una vera alternativa. Altra alternativa, autarchia. No, quindi dice vabbè,
che funziona sempre, come sappiamo,
è sempre usato a tirare in ballo quantomeno, no? Quindi potevano anche loro fanno il loro no euro, si staccano, no, dal dollaro e dicono sai che c'è, ci rifacciamo tutto. E
c'è da dire che loro diciamo da questo punto di vista diciamo non solo loro ma tante altre compagnie che producono smartphone e che si interessano ai smartphone hanno i loro piani B. Nel senso che tutti, noi vediamo che a parte appunto Apple, quasi tutti ormai hanno Android come sistema operativo, quasi tutti utilizzano Android nella versione, diciamo, Google, che è la versione dominante sostanzialmente, ma molte compagnie, soprattutto quelle più grosse, hanno qualcos'altro che sviluppano, che va da alcuni pezzi a addirittura altri sistemi operativi, magari raccattati da progetti precedenti che poi sono, diciamo, semi falliti. O
che frullatore di codice che deve essere come queste grandi aziende che hanno sistemi operativi che riesumano pezzi di altri sistemi operativi. Io me li immagino come il paradiso del programmatore.
Ma io mi immagino quello a cui viene detto, senti, cioè l'unità di programmatore a cui viene detto, senti, noi questa cosa che fate voi non la utilizzeremo, però dovete pigliarvi questa cosa che non funziona, renderla medio usabile, perché ce la dobbiamo tenere come ruota di scorta.
Sì, tra l'altro. Ed è per esempio appunto il caso di Samsung. Samsung che sui suoi smartphone tipicamente, anzi sempre, ci gira Android, spesso in una versione leggermente personalizzata, ma diciamo che sono dettagli, anche se da alcuni punti di vista, specie della sicurezza, non lo sono affatto. Però a parte questa storia sulla personalizzazione di Android, si scrivono proprio i loro sistemi operativi, di cui a volte viene anche da chiedersi, vabbè, voi l'avete scritto ma l'avete mai usato? E ce n'è per esempio con Samsung, com'era?
Tizen.
Me l'ero scritto, Tizen, esatto.
Tizen, che è uno di Samsung, continua a essere rilasciato, sembra che funzioni, in realtà anche lui è un'evoluzione di un progetto precedente che si chiama Migo.
I linuxiani Doc e Dantan anche possono ricordare.
Sì, che era sostanzialmente un sistema di quando si parlava di software libero sul cellulare, e questo era uno dei principali candidati. Che poi,
non sapevamo come sarebbe andata.
Poi
ancora
è fallito, mi pare, attorno una decina d'anni fa, non mi ricordo l'anno esatto, però diciamo poi è stato raccattato, si è evoluto con l'interessamento della Samsung in questo sistema Tizen.
Che ci fanno loro con Tizen? Attualmente ci mandano avanti le smart TV.
Non tutte, alcune, una certa percentuale.
E si parla anche di un ibrido, tra l'altro non ho mica capito come li mischiano i sistemi operativi. Vabbè, comunque si parla di un ibrido che Samsung vorrebbe fare con Android, tra Tizen e Android, per metterlo sugli smartwatch. Se siete in dubbio su cosa sia un ibrido tra due sistemi operativi, sono d'accordo con voi, non lo so. Così l'ho letta, non saprei. Però diciamo, non è che scrivono un sistema operativo e non lo usano, cioè nel senso qualcosa ci fanno, però mi sembra anche abbastanza chiaro che cioè secondo me Samsung questa cosa ce l'ha anche perché non si sa mai, no? Metti
sì,
che
sì,
il mondo
infatti
Android inizia in qualche momento, no, a pesargli, se ne rileva l'opportunità.
Metti che Google comincia a pesare, cioè fa qualche stretta sull'uso, su delle licenze, su degli accordi, e comunque c'hanno una cosa di scorta su cui che usano anche magari per testare. Per esempio Tizen per un certo periodo ha supportato le librerie Qt, quelle KDE per intendersi, ovviamente diciamo poi dopo che le hanno testate le hanno buttate perché hanno visto che non servivano, però
perché se non sbaglio è una cosa che nasce Migo in ambito Nokia, che per molto tempo sono stati quelli che finanziavano lo sviluppo delle Qt, ma questa è veramente storia di
insomma, perché Migo era basato sulle Qt in realtà.
Sì, perché era usato. Secondo me derivava dal codice Nokia, che adesso non ricordo come si chiama, ma lasciamo stare. Quanti ricordi? Bene. Quindi Samsung, abbiamo fatto un esempio, questo non dico asso nella manica, ma almeno cerotto nel taschino.
Sì, che per ora usa per alcune cose, non lo usa per i suoi prodotti più venduti, ovviamente, però giustamente lo sta sviluppando, perché comunque metterlo nelle smart TV, sapete, le smart TV sono computer, hanno un sistema operativo dentro, vero? È l'ideale per testare queste cose. Perché
e fanno
comunque
tutto quello che puoi fare con un computer, cioè andare su YouTube.
Sì, esatto. Le cose importanti perlomeno le sanno fare, le puoi testare, perché nessuno si aspetta che una smart TV sia perfetta per navigare o per fare cose. Per cui
sinceramente è il contrario.
Per cui è l'ideale. Tu puoi utilizzare queste piattaforme per vedere come l'utente può utilizzare questi sistemi operativi senza che avere una reale concorrenza, perché certo quando tu compri una smart TV, oppure nei casi in cui io diciamo non ho mai comprato una smart TV ma ho consigliato di comprare smart TV, il sistema operativo che ci girava sopra era probabilmente al di sotto della dimensione delle viti del piede come cosa di importanza.
Sì, sicuramente. Infatti penso che sia il miglior cliente da avere è l'acquirente di Smart TV, perché è un cliente che non ha aspettativa di successo.
Esatto.
Cioè non si lamenterà mai, perché non ha mai davvero sospettato che quella roba funzionava.
O meglio, gli interessano quattro cose, ma il sistema operativo con tutte le funzioni, sistema operativo, la navigazione di internet, il collegamento,
l'installazione di nuove applicazioni,
se è una cosa lenta o scarsamente funzionante, a un cliente della smart TV non gli resta veramente interessando niente. Quindi
diciamo, si mantengono questa linea. E Huawei se l'era mantenuta questa linea? Probabilmente sì. Non abbastanza, sì. ha iniziato un po' tardi,
ma ce l'aveva. Tra l'altro Huawei andava sul doppio binario, perché Huawei aveva non solo un sistema operativo, diciamo, che di cui parleremo tra poco, ma aveva anche un'interfaccia diversa, che è una cosa fondamentale per diciamo appunto che è stata fondamentale per lo sviluppo del sistema operativo. Questa interfaccia diversa è la MUI. Se qualcuno di voi ha avuto, come il sottoscritto, smartphone Huawei, saprà che gli smartphone Huawei apparivano molto diversi rispetto al classico Android. Questo perché la Huawei di default gli installava questa interfaccia Emotion User Interface, si chiamava, che faceva delle piccole differenze. Ora ovviamente lo scopo non era dare un segno di
emotivo?
Emotivo o di appartenenza o di tribù a tutti quelli che avevano lo smartphone Huawei, che per cui ti chiedevano: ah, ma come si fa questa cosa? Tu dicevi in questa maniera, e la risposta era: ma io non ce l'ho queste voci. Perché
lo scopo era testare
e studiare un'interfaccia autonoma rispetto all'interfaccia standard di Android.
Quindi loro cambiavano solamente alcuni pezzi di Android, e il motivo vero per cui lo facevano è che loro quella parte la stavano comunque scrivendo per i fatti loro, cioè perché gli serviva anche in un altro sistema operativo che stavano scrivendo, che è Harmony. Questo nome è anche questo molto evocativo.
Sì, oserei dire tipicamente cinese, anche se il suono sembra
esatto.
Inglese.
Sicuramente molto molto cinese. E con questo progetto, che inizia però un po' tardino, perché inizia poco prima della comparsa dei ban, quindi lo iniziano a fare quando iniziano anche loro a capire dei ban, che avrebbero avuto qualche problema, e non da prima, perché non si sa mai, quindi forse iniziano un po' tardi. Fatto sta che quando arriva il ban di Trump, Harmony non è a un livello tale che Huawei se la sente di dire: vabbè, non c'è problema, tanto ne abbiamo il nostro sistema operativo. Non è così che va. Ricordiamoci che lanciare un sistema operativo nuovo è una strada molto in salita per due motivi. Uno è quello ovvio, cioè fare un sistema operativo è una roba complessa e difficile, e tendenzialmente ci vogliono dei soldi per svilupparlo bene. Questo è il motivo che probabilmente, anche se non avete chiari i dettagli dello sviluppo di un sistema operativo, penso sarà intuitivo, che è una cosa da fare in grossa e quindi ci vuole un po' a farlo. Ma l'altro motivo è che un sistema operativo per un oggetto che ormai viene venduto con le app al centro funziona bene solamente se poi qualcuno ci fa le app, come Microsoft probabilmente ha scoperto.
Sì.
Cioè, infatti, no, Microsoft ha lanciato il suo sistema operativo. Io sinceramente nemmeno lo so se Microsoft, il sistema operativo di Microsoft per cellulari funzionava bene o male, perché lo usavano così poche persone, e lo usavano poche persone perché non tutte le app che la gente voleva avere erano disponibili, a volte c'erano soltanto per Android e per Apple, e questo è un circolo vizioso.
Certo, perché praticamente questa cosa ha fatto sì che, per quanto costoso possa essere stato lo sviluppo di Windows Phone, alla fine si è ritirato soltanto su cellulari di fascia bassa, perché ovviamente se tu spendi centinaia e centinaia di euro per un cellulare, per uno smartphone, poi le app le vuoi, non vuoi una cosa che tu te la compri e poi quello
c'è
che
la calcolatrice
vuoi. E poi c'è la calcolatrice, chiami le chiamate, la calcolatrice e poi basta, cioè non è che e di conseguenza questa cosa ha generato un uso, tra l'altro questa è una lamentela comune degli utenti del Windows Phone, che alla fine finivano per abbandonare questa piattaforma. Gli sviluppatori di app, dato ovviamente che sviluppare un'app ha un costo, dato che erano pochi gli utenti di Windows Phone, non ritenevano economicamente valido svilupparlo, e quindi alla fine Windows Phone esiste ancora, però
è un progetto che se non avrà un grande rilancio, se non si inventeranno niente, per adesso va verso la fine. E il caso di Harmony non sarebbe stato diverso. Certo, azienda che parte quantomeno con una presenza nel mercato hardware già grande, quindi magari con dei vantaggi, però quando lanci un sistema operativo nuovo questo è un rischio che comunque ti devi assumere. Insomma, Harmony lo fanno, adesso hanno anche fatto la versione 2 in cui l'hanno inclusa in uno smartphone che stanno vendendo solo in Cina, ma questa è proprio tipo notizia recente di 10 giorni fa o qualcosa del genere. Quindi diciamo, quella linea loro se la stanno portando avanti, ma questa non è stata la soluzione al ban che hanno ricevuto. È stato più che altro un prepararsi, una strategia a medio termine che forse non avevano, o forse già ce l'avevano e sono mal informato io, ma comunque necessitava di ulteriore maturazione.
Sì, diciamo che comunque la versione attuale del sistema operativo, cioè Harmony, come, allora, sembra che Huawei dichiara che si stava studiando già dal 2012, però in realtà il sistema operativo di Harmony è venuto fuori come studio, il fatto che ci stavano studiando è venuto fuori dal 2016 alla fine, e comunque non si sapeva manco il nome fino a quando non c'è stato il ban, quindi diciamo per un sacco di tempo è stato sempre in dubbio se questo sistema era un derivato di Android oppure no, nel senso che
sì, molti pensavano che fosse un fork di Android.
Sì, ma infatti figuratevi che all'inizio diciamo alcuni sapete, i software, quelli che cercano di riconoscere il sistema operativo sulla base delle interazioni tipo di rete che ha quel sistema operativo, lo riconoscevano come Android. Quindi molti dicevano, no, se lo riconosco come Android vuol dire che sostanzialmente è un Android. Ora, in realtà sembra che non sia un Android, diciamo, perché sembra avere problemi di licenza sostanzialmente, però diciamo che cosa sia realmente ancora, diciamo, in dubbio. È un derivato famiglia, è quella di LightOS sostanzialmente, questo dicono, ma quanto, se e quanto contenga del codice open source di Android non è dato, al momento non è dato sapere, anche perché la versione beta c'è solo in Cina.
Sì, esatto. Insomma, quindi nemmeno questa, cioè, che poteva essere una strategia, ma magari qualcosa mancava, non sarà questa la strategia di Huawei per l'uscita da questa situazione di stallo, che forse non l'abbiamo chiarito, magari era ovvio, magari no, ma comunque era pesante. Cioè, siete al punto che i massimi vertici dell'azienda hanno dovuto fare rassicurazioni dicendo che probabilmente l'azienda non sarebbe fallita. Cioè, questo era a livello delle rassicurazioni che i vertici, sì, dell'azienda facevano.
Sì, okay. Diciamo che la questione all'inizio era molto pericolosa, perché il ban è stato fatto negli Stati Uniti, i divieti draconiani sono stati fatti negli Stati Uniti. E quello che il terrore che c'avevano quelli di Huawei, ovviamente, era che i paesi alleati degli Stati Uniti, quindi l'Europa occidentale, Giappone, che so, India, paesi che potevano essere visti nell'orbita, diciamo, degli alleati degli Stati Uniti, comunque potevano pigliare delle risoluzioni del genere. In realtà questa cosa è stata fatta solo in parte, nel senso che in alcuni paesi sono state fatte le limitazioni, ma i paesi europei in realtà, come dicevamo prima, erano interessati ad altra roba, e quindi le limitazioni che sono state fatte su Huawei sono esistite, ma hanno riguardato essenzialmente le infrastrutture 5G piuttosto che gli
smartphone. In tutta Europa.
E comunque nemmeno in tutta Europa, sì.
E cosa a cui probabilmente, diciamo, erano più preparati ad andare incontro, mi viene da dire. Insomma, la via d'uscita invece è, per certi versi, molto più burocratica. Huawei ha una sottomarca che si chiama Honor, un altro nome molto evocativo, e questa sottomarca non era inclusa nel ban. È una sottomarca che si occupa solamente di smartphone, e quindi sostanzialmente hanno detto: beh, ma se loro non sono inclusi nel ban, allora noi i prossimi modelli, cioè, li facciamo con la Honor. Naturalmente,
che cos'è la Honor? La Honor è una, diciamo, è una sottomarca della Huawei. Come, diciamo, è diventata ormai prassi, se fate caso al mercato, non dico al mercato degli smartphone, ma al mercato in generale, perché se ci fate caso sta succedendo questa cosa con le automobili, sta succedendo questa cosa con gli smartphone, ma anche con gli elettrodomestici, che le ditte, siccome, diciamo, per questioni di
note marche di elettroutensili
sì, per questioni di diciamo anche abbastanza previste da qualche da almeno un secolo di struttura di un'impresa capitalistica commerciale, che queste aziende tendono a crescere, come tendono a occupare varie nicchie di mercato. Questo fa sì che poi a un certo punto posseggono una montagna di cose, e allora una prassi che è venuta fuori è quella di utilizzare, di differenziare i marchi, per cui sostanzialmente tu c'hai il marchio dominante e il marchio figo, il marchio scarso.
Quindi il capitale si concentra, ma i marchi invece no.
Sì, perché sono più riconoscibili, cioè,
per ricoprire meglio le nicchie.
Esatto, ma è anche una questione di riconoscibilità. È più riconoscibile se tu dici lo smartphone Huawei, lo smartphone Honor, piuttosto che ti ricordi che c'è la Huawei linea Pro, la Huawei linea sotto, si tende a fare confusione. Questa cosa l'hanno inventata, secondo me l'hanno inventata come mercato quelli delle automobili, perché questa cosa con le automobili si fa da un sacco di tempo.
Sì, sicuramente, sicuramente sì, viene anche a me da pensare la stessa cosa, quindi hanno la sottomarca che non è colpita dal ban, e quindi dicono: va bene,
sì, diciamo che la
diciamo questione, che allora ci salviamo così. La domanda, chiaramente, penso per qualsiasi persona, no, ci rifletta un po', dice: ma perché questa non era inclusa nel ban?
Cioè, diciamo che all'inizio la sottomarca era inclusa nel ban, quando era una vera sottomarca, però visto che è un marchio separato, che cosa ha pensato di fare Huawei?
Venderla
a chi?
A un'altra ditta cinese,
alla Shenzhen Juxin eccetera eccetera,
che ditta di proprietà di?
Ditta di proprietà dello Stato cinese
direttamente, quindi sì, questi se uno aveva il sospetto che Huawei collaborava col governo, su questi non dovrebbe avere in realtà nessun sospetto,
però,
solo certezze.
Però sostanzialmente questa è un'altra ditta, quindi non è sottoposta ai rischi della Huawei, perché non è stata inclusa nella famosa lista delle ditte sospette che per prendere in licenza cose americane devono chiedere l'autorizzazione.
Verrebbe da dire: ma se i criteri facevano sì che Huawei fosse listata, faranno anche sì che Honor, specie dopo che sarà acquistata dal governo cinese, anche quella potrà essere inclusa nel ban. Ma c'è una differenza
che forse sapete.
Voi,
diciamo cose sbagliate: Honor non è del governo cinese, è solo al 98,6% del governo cinese, quindi non è comunque un'azienda privata.
L'altro 1,4% è di?
Non lo so, sarà di qualche funzionario di partito,
un ministero.
Di qualche funzionario di partito, che ne so.
Ah, può darsi, sì.
Comunque.
E perché allora adesso no, non ce la aggiungono in questa lista?
Questa domanda bisognerebbe farla a Trump, perché le cose ditte nella lista erano 70. Ma di ditte statali cinesi, che ricordiamo, per quanto difficilmente riconoscibile starebbe uno sistema comunista, di ditte statali cinesi di proprietà dello Stato ce ne sono tantissime. ma solo 70 erano incluse in quel ban. Quindi in realtà la domanda, cioè, non è automatico che se una ditta appartiene allo Stato cinese allora era inclusa nel ban. Loro hanno fatto un ban specifico, e il ban specifico probabilmente era fatto con l'idea di colpire quelle aziende che avevano un interesse di mercato particolare negli Stati Uniti o che danneggiavano aziende, diciamo, americane amiche, per cui era utile fare spazio.
Esattamente. La lista di concetto, per dire, vabbè, basta aggiornarla, ma non so se avete notato che poi le elezioni poi Trump le ha perse.
Sì.
E questo è sostanzialmente, direi, il motivo per cui ora Honor non sta più nella...
Sì, diciamo...
secondo me, se c'era ancora Trump o qualcuno dalle posizioni vagamente simili in generale, verosimilmente, così come avevano incluso Huawei prima, e cioè poi dopo un po' non, tra un po' ce la riaggiungevano.
Non lo sappiamo, perché in realtà il governo attuale americano ha confermato il ban su, ha confermato la stessa lista di Trump. Ora, su questa cosa, diciamo, già che voglio dire, il governo democratico negli Stati Uniti è più a sinistra di quello repubblicano, tuttavia, diciamo, come sapete, se seguite un po' la politica americana, capite che là le distinzioni destra-sinistra sono in alcuni casi, tipo nel campo economico, sono molto opinabili. Cioè, in altri campi, tipo i diritti, le cose riuscite a distinguerli. In quello economico, tipo, ci sono certe volte difficoltà a capire chi sta più a destra e chi sta più a sinistra dei contendenti. E di conseguenza, in realtà, è più una questione di interesse. Cioè, nel senso, Trump, quando fece quella cosa, era nell'ambito di una sorta di tira e molla con la Cina, per sostanzialmente l'idea di Trump era di coltivarsi la, diciamo, una certa amicizia cinese in cambio però di una serie di cose, di facilitazioni commerciali, eccetera. Siccome il governo cinese non sembrava propenso a dare facilitazioni commerciali, lui ha fatto ritorsione. Ora, Biden è più o meno filo cinese di Trump. Questa cosa in realtà non si è ancora capita, perché a parole lo è molto meno. Cioè, nel senso, a parole sembra che ce l'abbia molto di più con la Cina di Trump, però non ha fatto, anche per una questione probabilmente di stile politico, non ha fatto strali né minacce né robe del genere. Di conseguenza, semplicemente si è limitato a confermare il ban precedente. Quindi, se Honor verrà colpito oppure no, non lo sappiamo. C'è da dire comunque che a Shenzhen, Shenzhen è una città cinese di quelle, non mi ricordo come si chiamano, cioè, però sono
Sprawl.
Di quelle. Sì. Sì, apposta, oltre a questo, no, di quelle in cui c'hanno sostanzialmente un regime di tassazione e di investimento simile a quello di una città occidentali, cioè con un libero mercato, tra virgolette, cioè una zona economica speciale, una cosa del genere. Come, e di conseguenza ci sono un sacco di aziende che hanno la sede a Shenzhen, e un sacco di aziende che hanno la sede a Shenzhen e commerciano con gli Stati Uniti, e di proprietà statale, quindi, cioè... Noi non è tutto col punto interrogativo, perché qua si tratta di una questione di non è una questione su cui ci puoi ragionare tanto, ecco, è una questione di accordi e liti commerciali, soprattutto tra aziende alla fine. E diciamo che quello che gioca a favore di Honor rispetto a Huawei è che Honor è una ditta intrinsecamente meno pericolosa. Perché? Perché sostanzialmente Huawei era un gigante, ma veramente gigante, delle telecomunicazioni, non della telefonia, in generale delle telecomunicazioni. Quindi diciamo, aveva un sacco di interessi e metteva a rischio il mercato di un sacco di aziende americane. Trump, la politica di Trump è decisamente protezionistica, di conseguenza l'interesse nel favorire le aziende americane lo porta automaticamente a voler togliere le grosse aziende straniere. D'altro canto, Honor è un'azienda che fa cellulari e televisioni, sono TV, smart TV. Non credo che il suo mercato vada oltre questi oggetti.
E verosimilmente lo terranno appositamente un po' ristretto, appunto, no, per renderla meno bersagliata da eventuali sanzioni simili a quelle che sono già successe.
Sì, sostanzialmente infatti questo tipo di questo tipo di società non sono state seriamente incluse nel ban nei ban americani, o comunque non sono state incluse in quel ban di Trump, magari c'hanno altri tipi di problemi commerciali, però non diciamo sono considerate meno pericolose. Quindi l'idea secondo me è molto più appunto di tenere un basso profilo. Del resto la parte di alto profilo la Huawei la sta tenendo da tante altre parti, perché la Huawei diciamo, oltre a continuare a produrre i smartphone, stavolta con magari presentando il nuovo sistema operativo o anche smartphone di una fascia diversa, perché comunque dicevamo è vero che l'utente medio si trova davanti uno smartphone che non riesce a produrre, su cui non riesce a installare alcune app, rimane infastidito. Ma è anche vero che comunque c'è una fascia di utenti, diciamo, un poco più esperti, che magari se la Huawei offre a prezzo concorrenziale uno smartphone che è buono, in cui devi soltanto sbatterti un po' di più per installare quello che vuoi, magari trova persone favorevoli, diciamo. Tra l'altro poi Huawei diciamo ha ben altri interessi, perché con tutto il ban praticamente tutta l'infrastruttura gran parte dell'infrastruttura delle telecomunicazioni e anche verrà sicuramente del 5G, visto che loro lo fanno, dell'Africa è sostanzialmente nelle mani di Huawei. Cioè, quasi tutti i paesi africani si appoggiano a Huawei per i data center, per i servizi di cloud. Diciamo, sono pochi quelli che non lo sono, no? E sono quasi tutti concentrati nel Nord Africa, quindi diciamo loro hanno anche interessi da questo punto di vista. Certo sono clienti meno danarosi degli occidentali, però comunque è una clientela vasta.
C'è anche, diciamo, un interesse strategico.
E c'è da dire anche che il fatto di essersi tolti dai piedi le rogne degli occidentali, cioè tutte le fisime, le cose, gli permette alla Huawei di fare magari con maggiore scioltezza determinate cose. Tipo una notizia che avevo trovato cercando, che mi era capitata in mezzo ai piedi cercando informazioni con la Huawei, che la Huawei ha fatto un meraviglioso, per solo quasi 3 milioni di dollari, ha fatto un meraviglioso sistema di telecamere di sorveglianza nella capitale birmana, Naipitau credo si chiami, non so come si pronuncia esattamente, però. E quindi sostanzialmente prende un sistema dotato di riconoscimento facciale allo scopo di un sistema molto sofisticato il cui scopo è sostanzialmente beccare chiunque che abbia una registrazione criminale che entra nella capitale birmana. Come sapete, la Birmania è un paese democratico e rispettoso dei diritti civili da sempre, diciamo, è stato così. Allora questa cosa l'hanno fatta d'accordo con i militari, che come sappiamo sono
la parte sana del paese,
la spina dorsale, la parte sana del paese. Quindi diciamo il fatto di non dover avere più a che fare troppo con gli occidentali permette alla Huawei di non vergognarsi di fare queste cose, tanto i vari boicottaggi occidentali è già boicottata, quindi che ci va a fare.
Certo. E vabbè, niente, quindi questa, esatto, il nostro commento, il nostro racconto della vicenda Huawei Google. Direi proprio che è arrivato il momento di mettere un po' di musica e poi torniamo con delle notizie invece più fresche.